Allora, come dicevo stamattina, la prima tappa è quella sulla conversione. Normalmente, quando noi pensiamo alla conversione, la intendiamo passare da uno stato all'altro, come a dire, sono in un peccato, mi converto, non lo faccio più, più o meno. Invece, se si considera è proprio un movimento. La conversione non riguarda tanto uno stato, ma riguarda un'apertura di orizzonte. Pensate, nel Vangelo, all'inizio, si prospetta convertitevi e credete al Vangelo. Che tra l'altro, anche quando si danno le ceneri, no? Convertiti e credi al Vangelo. Allora, non è che tu ti converti e poi credi al Vangelo, no, è che la conversione consiste nel credere al Vangelo, ma credere al Vangelo vuol dire dare fiducia che il Vangelo è la verità del cuore. A questo noi non pensiamo mai. Allora, la conversione è direttamente collegata alla fiducia che noi diamo al Vangelo, quindi alla parola di Gesù in sostanza, no? Che tocca le corde più segrete del cuore. Il cuore di per sé non vive luminoso, vive agitato, vive drammaticamente sconvolto, vive ansioso, vive oppresso, oppure vive esaltato, come dire, come se tutto come dire, fosse in mio potere, no? Il Vangelo invece, dicendo convertitevi e credete al Vangelo, invita, dai la fiducia al Signore che con la sua parola, con il suo insegnamento, tocca le corde più segrete del cuore in modo che il cuore viva luminoso, in uno spazio luminoso, in uno spazio di luce. Non so se voi avete mai riflettuto, se dovessi farvi la domanda, quante definizioni precise di Dio ci sono nel Nuovo Testamento? Due. Solo due. Si dice, Dio è amore. E l'altra? Dio è luce. Dio è luce e Dio è amore. Tenetele insieme, perché l'amore senza luce è tenebroso. Ci sono molte espressioni a volte della vita, no? Ti amo tanto da ammazzarti, per dire. Allora, luce e amore stanno insieme. Allora vi ricordo questa cosa, è solo per, come dire, per orientare i vostri pensieri a questa prospettiva. Quando leggete il racconto della creazione, la prima cosa creata qual è? È la luce. Ma è la luce del sole? Non è la luce del sole, che avviene soltanto nel quarto giorno. E qual è la luce creata il primo giorno? Allora, sia gli antichi rabbini, come anche poi nella tradizione cristiana, la luce, che è la prima cosa creata, non è che la santità di Dio come splendore di amore nel quale tutto è creato. Ma questo nel quale noi non lo vediamo più. Noi vediamo le cose create. A volte siamo anche capaci di tornare a lodare Dio per le cose create, a volte. A volte neanche. Ma ci sfugge la struttura intima della creazione. Ci sfugge lo scopo stesso della creazione. Ci sfugge la natura stessa della creazione, che è splendore di amore. Gli antichi rabbini dicevano che questa luce primigenia, no? Nella quale tutto poi è stato creato, è stata nascosta all'uomo. È una cosa interessante questa. Noi normalmente diciamo, siccome l'uomo ha peccato, allora poi non vede più. Ma probabilmente la spiegazione più profonda è che non è che l'uomo ha peccato e poi ha visto la tenebra, è che quella luce è stata nascosta e l'uomo non è più stata capace di coglierla. Non cogliendo più quella luce, ha fatto il peccato. Quando sarebbe venuto il Messia, avrebbe abilitato gli occhi degli uomini a vedere quella luce in cui tutto è stato creato. Ed è esattamente, se voi la trasferite nella rivelazione del Nuovo Testamento, quello che succede a Gesù per noi. Lui è capace di rimetterci gli occhi perché noi possiamo tornare a vedere quella luce. Se uno dovesse fare, un bambino vi facesse la domanda, ma perché Gesù è venuto? Noi possiamo, ma ci sono due risposte nei Vangeli. Gesù è venuto per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per noi e è venuto per riunire i figli di Dio dispersi, tanto che l'amore non può stare separato dalla condivisione, dalla solidarietà. L'amore a Dio non può essere separato dall'amore al prossimo, perché Dio è padre di tutti. Allora, la grandezza dell'amore sta nel fatto che la tensione dell'agire è tesa a far sì che tutti siano un corpo solo, che tutti siano una famiglia sola, che tutti possano condividere la bellezza, la potenza, no? la straordinarietà di questo amore di Dio per noi. Quando noi diciamo che Dio è luce, noi diciamo che l'uomo può percepire nuovamente questa luminosità nel suo cuore in quanto accoglie e condivide l'amore di Dio, non tanto per me, ma per noi. La conversione riguarda l'accesso alla visione della luce. La conversione ha a che fare con il fatto che noi torniamo ad avere un cuore luminoso. Noi normalmente organizziamo i nostri pensieri, anche le nostre fatiche spirituali, no? Legato al fatto del fare il bene. Però questo alla fine risulta come pericoloso, perché più faccio il bene e meno lo godo, io finirò per non credere neanche più in Dio. Invece, il bene che posso fare non è che l'espressione di questa luminosità che si espande su tutto, che si lascia espandere su tutto. In questo senso, la prima porta d'accesso al mondo spirituale è il piangere, no? Sono le lacrime, sono il pentimento, perché il pentimento non ha a che fare con un'azione, il pentimento ha a che fare con una relazione, il pentimento ha a che fare con il godere di una relazione. Se io non godo più la relazione con Dio, non vivo luminoso. Se non vivo luminoso, prima o dopo farò pagare a tutti questa mia fatica del vivere. La vita è faticosa. Che voi vogliate vivere bene o male, la vita è faticosa comunque. A volte uno dice, vuoi fare tutto quello che vuoi, ma fallo, non metterci alcun limite, non pensare però che non trovi fatica nel vivere. La vita è comunque faticosa. Il problema è che questa fatica, come dire, torni a ridare luminosità al cuore. È questo che si tratta di realizzare. Uno dei passi che secondo me esprime molto bene, no, questa visione evangelica è il passo di Matteo 15, versetti 7-8, là dove Gesù dice, è una specie di rimprovero che Gesù fa, no? Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Non è forse la pennellata precisa per tutti noi? Mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E questa espressione è ripresa dal profeta Isaia, e precisamente al capitolo 29, nei versetti 13-14. Suona così la parola: il suo cuore è lontano da me, e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani. Perciò, eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo. Allora, è vero che Dio accusa il suo popolo: il tuo cuore è lontano da me. Ma quando dice così, non si limita all'accusa, ma vuole esprimere che anche quella cosa lì non impedisce a lui di vivere il suo amore per noi. Tanto che viene detto: allora, voi fate così, perdonate con le mie, perdonate, ma a me me ne frega, perché io voglio questo. E dice: continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo. Cioè, quando Dio accusa, è per sottolineare che lui è molto più fantasioso di noi, che lui comunque non viene meno a quello che lui vuole. E siccome vuole riunire tutti alla sua mensa, farà in modo tale che se non è una volta sarà l'altra, se non è l'altra sarà l'altra ancora, ma lui ci prova sempre. Ecco, noi abbiamo dimenticato che dietro l'accusa c'è questa dichiarazione d'amore. Se voi però dimenticate questa dichiarazione d'amore, alla fine l'accusa vi inchioda alla vostra responsabilità e vi blocca. Per non lasciarsi bloccare dall'accusa, e il riconoscimento del peccato, no? Per non lasciarsi bloccare dal riconoscimento del peccato, voi dovete sentire che dietro l'accusa c'è questa, direi così, confessione d'amore di Dio. Se non sentite questo, è molto difficile liberarsi dal peccato. Difatti, noi siamo a volte, no? Da una parte mi sembra ingenuo e dall'altra anche un po' maliziosi, che noi immaginiamo di: ho fatto una cosa cattiva, non la faccio più, ma mi stabilisco in una cattiveria peggiore, vale a dire, non faccio più quella cosa, ma dentro resto rancoroso. Non faccio più quella cosa, ma dentro divento aspro, ma dentro non tollero. Era meglio fare il peccato, che almeno tutti mi dicevano: ma guarda che disgraziato. E questo poteva essere un motivo poi di pentimento. Ma se io nascondo e tengo dentro, c'è chi lo vede. E proprio perché non lo vede nessuno, noi pensiamo di farla franca, senza sapere che così ci condanniamo da soli. Allora, l'invito al pentimento, quindi adesso sto parlando della conversione, è esattamente questa apertura al rinnovato amore di Dio che non si ferma davanti alla confessione del nostro peccato. Se non c'è questo, guardate che è difficile entrare in intimità di relazione. Non so se voi avete mai riflettuto perché noi abbiamo così paura dell'amore. Paura dell'amore. Voi donne forse ne sapete più di noi uomini. Cioè, perché abbiamo paura? È la cosa più fascinosa che noi possiamo pensare, ma è la cosa che mette paura. Perché? Perché nell'amore non comandi più tu. E noi temiamo di non essere i controllori, di non controllare. Ma questo timore, se non è superato, noi non accediamo mai all'amore. Non accedendo all'amore, noi non restiamo nel gusto. Se non restiamo nel gusto, noi quella luminosità calda, che è una specie di energia feconda, non la sentiamo più. A noi al massimo resta la volontà di fare bene. Ma questa volontà di fare bene, se a 20 anni può essere entusiasmante, a 40 un po' meno, a 60 non c'è più. Non dico oltre. Quindi per me oltre 70, non dico oltre, che è ancora peggio. Allora, per riflettere, no, su queste cose, in modo da pungolarci a trovare la porta giusta, se l'uomo pretende di servire il Signore con quell'imparaticcio, no, di precetti umani, anche nel Vangelo di Marco c'è l'accusa, no, agli scribi, no? Voi osservate le tradizioni degli uomini, ma non la parola, non il comandamento di Dio, no? Dio invece continua a servire l'uomo nella fedeltà alla sua alleanza in modo da conquistarlo al suo amore. L'uomo neanche se ne rende conto. Ma Dio continua a cercare il cuore dell'uomo. Vale a dire, a me piace questa espressione, a condividere, a voler condividere con l'uomo i suoi segreti. Voi sapete che alla fine della vita di Gesù, poco prima di subire la passione, è la volta nella quale Gesù si rivolge ai suoi discepoli: non vi chiamo più servi, ma amici. E qual è la ragione? Lo dice espressamente nel testo, no? Perché quello che avevo da farvi conoscere, e voi intuite, quello che avevo da farvi conoscere come i segreti di Dio per voi, io ve li ho manifestati. Voi siete miei amici in quanto io vi ho condiviso non solo i miei segreti, ma i segreti del Padre per voi. E anche nell'amicizia, no? Il segno del fatto che questa amicizia è profonda, è sincera, è totale, è uno tiene i segreti dell'altro, no? È sempre collegata ai segreti. Quando si parla di segreti, si allude alle corde più... quando una cosa che reagisce, come si dice? Alle corde non più reagenti, come si dice? Alle corde più suscettibili del nostro cuore. La cosa veramente strana, direi così, per l'uomo, per la persona devota, possiamo metterci dentro tutti noi, no? Per il religioso, la religiosa, il sacerdote, eccetera. La cosa più strana è che noi siamo decisi, quando lo siamo, ma normalmente lo si è, siamo decisi a osservare pratiche e a perseguire ideali che non incidono mai sulla bontà del cuore. In realtà lavorano per quello che i nostri padri chiamavano lo spirito di autogiustificazione. Nel Vangelo si potrebbe definire come millantata giustizia. Io ho fatto così e così, perché tu mi fai così? Io ho osservato le cose, perché non mi dai questo? Pensate anche nelle parabole, no? È il figlio maggiore. E comunque molte volte ritorna questo. La millantata giustizia non è dei farisei, è nostra. Cioè noi preferiamo fare in modo che nessuno ci accusi pur restando dentro cattivi. E la cosa, a parte che è la cosa più cretina che noi subiamo, ma è esattamente quella per la quale lavoriamo. Allora, accorgersi di questo vuol dire ricominciare a considerare la rivelazione di Gesù in un timbro nuovo, con una sensibilità nuova, con una capacità di reagire a livello profondo nuova. Quello che dice il profeta Isaia, no? Mi onorate con le labbra, ma il cuore è lontano da me. Da che cosa noi in fondo lo possiamo intuire? Perché di per sé la volontà di fare il bene può essere veramente sincera. Io mi sforzo davvero di fare bene. Allora, in che cosa io capisco che questo voler fare il bene ha una specie di tarlo che poi alla fine rovina il frutto e io non me lo godo mai? Da che cosa? Se voi osservate, ma questo basta osservare il proprio cuore, non è che... il segnale che il cuore non è interessato nel servizio di Dio, anche quando fa il bene, è dato dal fatto che tende a giudicare il prossimo. È dato dal fatto che tende a condannare il prossimo. Come se io tengo piccolo l'altro, vuol dire che io sono grande. Cioè costruire la propria grandezza sulla piccolezza degli altri, invece di farci piccoli con gli altri per diventare tutti grandi. Guardate che questo movimento è quasi mai percepibile. Voi lo percepite solo negli effetti. Per esempio, un cuore che si attiene al, meticolosamente alle pratiche, non è mai un cuore grato, non è mai un cuore umile, non è mai un cuore dolce. È caratteristico questo. Cioè il modo più inequivocabile per noi di rendersi conto che il cuore è lontano da Dio, è chiuso a Dio, non arriva mai alle sue sorgenti e quindi non diventa buono, è esattamente questo atto d'accusa che noi facciamo verso il prossimo. C'è una famosa espressione di Massimo il Confessore nel commento al Padre Nostro, quando arriva alla invocazione rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e dice: se noi potessimo togliere il dito di accusa verso i fratelli, le cose, la storia, il creato, quindi potessimo togliere l'accusa a qualcuno, noi non subiremmo nessun male. Cioè il male deriva dal fatto che tu, per giustificare te, accusi tutti. Pensate alle nostre lamentele. Ha sempre colpa un altro, mai noi. Ma non tanto per dar la colpa, È che facendo così noi non arriviamo mai alle sorgenti del cuore. Se non si arriva alle sorgenti, buoni non si diventa. Se non si è buoni, non si può godere di quella luminosità di cui vi accennavo all'inizio. Perché quella luminosità è la partecipazione alla santità di Dio come splendore di amore. Quando si parla di pentimento, di conversione, e questa è la cosa che vorrei che vi rimaneste, che vi rimanesse, quando si parla di pentimento, di conversione, non si allude tanto alla propria cattiveria, ma alla malizia della millantata giustizia. Io sono a posto, io non ho fatto. Al cambiamento di prospettiva interiore, per cui si guarda a Dio, non più agli altri. Nell'ottica, quando noi guardiamo gli altri, no? C'è sempre questa ottica di difesa di noi stessi. Se noi potessimo far cadere ogni forma di difesa, e questo sarebbe il senso del se non diventate come bambini, no? Cioè se voi non fate cadere ogni forma di difesa, alla bontà non ci arriverete mai. Alle sorgenti del cuore non arriverete mai. Non arriverete mai a porre Dio al centro e voi ruotare su Dio, non viceversa, non far ruotare Dio su di me. Ecco perché le pratiche esibite non toccano il cuore. E come vi dicevo stamattina, non c'è nessun passo dei Vangeli in cui Gesù punti il dito contro un peccatore. Non c'è. Ma non perché il peccato non conta, oppure per peccato è una cosa da poco. Assolutamente. Ma perché non è quello il punto. L'uomo, anche se non sa di fare peccati, i peccati li fa comunque. Ma l'uomo sa e può imparare a sapere che se si ripara dietro questa millantata giustizia, Dio non lo tocca più. E non arriva più alle sorgenti del cuore. Ecco perché la conversione non riguarda tanto la propria cattiveria, ma riguarda questa chiamiamo, dimensione, no, di luminosità in cui al centro c'è Dio che attira a sé e noi ci lasciamo attirare. Se Dio rimprovera, potessimo cogliere le cose così. Se Dio rimprovera, è solo per confermare la sua fantasiosa fedeltà all'alleanza desiderata con i suoi figli. Invece noi siamo nell'atteggiamento, se ci rimprovera, ho peccato, ma però ho peccato nel senso che mi dispiace di non essere perfetto, mi dispiace che gli altri pensino male di me, tutti i pensieri di questo genere. Ma che cosa contano questi pensieri davanti a Dio? Zero, anzi, peggio di zero, perché ci sotterrano questi pensieri. Questa cosa, no, che sono molti anni che cerco di inseguirla, no? Non, è come se non arrivo mai a dire, ecco, sono proprio convinto che le cose stanno così. Cerco sempre di trovare qualche cosa che mi porti più nel profondo, no? Allora, ho pensato questo, forse fa capolino in questo atteggiamento che di per sé è stupido, eppure noi ci siamo dentro sino al collo, no? Forse è la paura di non riuscire graditi, perché è consapevoli di essere innocenti, di non essere innocenti. Allora, piuttosto che dire io non sono innocente, ma il tuo amore è grande e chino la testa e rendo grazie, preferiamo difenderci. Ma io non sono così cattivo come mi dici. Ma io non ho fatto le cose così come... Più noi ci difendiamo e più ci affossiamo. Ma la sostanza è che quando noi difendiamo noi stessi, vuol dire che ci allontaniamo dall'esperienza dell'amore di Dio. E questa sarebbe la cosa da comprendere, non con la testa, ma a livello di atteggiamento interiore. Nel suo insegnamento con le parabole, con gli incontri, no, che vengono descritti nei Vangeli, Gesù vuole spezzare questo circolo vizioso, aprendo il cuore dell'uomo alla luce e al calore dell'amore misericordioso di Dio, perché solo così il cuore torna buono, torna vero, torna luminoso. Questa sarebbe la parte, diciamo così, di riflessione su questo mistero della conversione come accesso alla luminosità. E ho pensato anche, sempre per far riflettere, in modo che ognuno poi abbia modo di sostare su queste cose, non seguendo quello che ho detto io, ma interrogando il Vangelo su quello che ha ascoltato. Allora, ci sono due esempi caratteristici nel Vangelo che parlano proprio di questa realtà della conversione. E i due esempi, penso che ce ne saranno tanti altri, ma io ho scelto questi due esempi, ma non per parlare a voi, cioè l'ho proprio scelti come oggetto di riflessione, no? È quello dell'adultera, che è il capitolo 8 di Giovanni, e quello del discorso che Gesù fa a Pietro dopo la sua risurrezione, quando chiede mi vuoi bene, no? Ma l'espressione caratteristica dell'adultera può essere data da questi versetti, no? Gesù si chinò e si mise, noi traduciamo a scrivere, ma il verbo greco vuol solo dire che faceva dei segni, non necessariamente delle lettere, dei segni, a scrivere col dito per terra. Poi Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: nessuno. E Gesù disse: neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più. Allora, ci sono alcune cose caratteristiche da notare in questo brano. E approfitto per segnalarvi un suggerimento di metodo. Quando si ascolta la lettura del Vangelo, oppure si legge, noi normalmente abbiamo in testa la scena e seguiamo lo svolgersi della scena, come se noi potessimo cogliere il valore della scena e imparare qualcosa. Se fate così, il di più del Vangelo vi scappa, vi sfugge. Allora, quando si ascolta o si legge il Vangelo, una delle cose che dovete imparare ad avvertire, e se vi abituate poi a poco diventa spontaneo fare così, voi dovete sentire nella scena le parole secondo il tono con cui si pronunciano. In un rapporto, non contano molto le parole, conta il tono con cui queste parole sono rivolte. Io faccio il solito esempio, no? Se io dico, supponiamo, cretina, può essere, se io lo trovo scritto, cretina è un insulto. Se io dico, non fare la cretina, dentro un certo rapporto, tu sei contenta di essere non tanto chiamata cretina, ma che in quel modo ti arriva la confidenza dell'altro, in modo che tu ti senta presa in questa confidenza. Non solo non ti offende, ma ti, ti fortifica. Se però non si sente il tono, la parola è offensiva. Questo è solo un esempio per farvi capire, non che, e poi la questione degli sguardi. In una scena conta molto se io guardo o non guardo, da che parte guardo, come guardo, perché le scene ma questo anche in una discussione, oppure in un incontro, no? Il come io guardo è molto significativo. Io, per dire, se io ascoltassi solo le parole senza guardare, quindi non vedo la reazione dell'altro guardando e non mi faccio vedere nella mia relazione, nella mia reazione, il peso delle parole sfugge. Quindi il tono e gli sguardi. Allora, quando voi riandate a questo brano, vi accorgete che la scena è impostata così. A un certo punto arriva un gruppo di persone che strattonano una donna, la tirano di forza, no? E la pongono in mezzo per fare la domanda a Gesù. A chi fa la domanda a Gesù? Questa donna non interessa minimamente, è solo l'occasione. Non l'occasione di sentire semplicemente cosa il Signore dice, ma è l'occasione per poter accusare quello che è il Signore, non quello che è il Signore, accusare il Signore in qualunque modo lui parli, perché così è stata pensata la scena. La cosa straordinaria, se voi continuate a... Quando Gesù, come dire, ascolta la domanda, no? Si china, non guarda. Non guarda nessuno, non guarda né gli accusatori né la donna. Soltanto quando è ripetutamente, invogliato a rispondere, lui alza lo sguardo un attimo, risponde chi è senza peccato scagli la prima pietra e poi torna a guardare per terra. Cioè, mentre gli altri accusano, lui non guarda. Quando dice questa cosa, lui non guarda. È come se quel non guardare agisce dentro come sguardo per il cuore. Allora, fin tanto che gli altri premono per fare la domanda e Gesù non guarda, questi non si rendono conto. Continuano a premere. Come se Gesù, come dire, avesse timore di rispondere, no? Quando Gesù riprende la parola e dice quella frase, e poi non guarda più, quella parola gioca come uno sguardo dentro. Allora, questi qui saranno cattivi, ma imbecilli no. E quindi ognuno sa, infatti il Vangelo dice, cominciarono ad andare via a partire dai più vecchi. Noi più vecchi sappiamo di essere più peccatori degli altri, teniamo conto. Allora, ripeto, saranno maligni, ma non imbecilli, e quindi riconoscono. Ma la cosa ancora più strana è, sembra che tutta la scena è costruita perché questi strattonino questa donna, la portino davanti, accusino Gesù, se ne vanno, per lasciare questa donna da sola davanti a Gesù. Non c'è più altro, non ci sono più sguardi di altri, c'è solo lei e Gesù. È lì che Gesù guarda la donna, non la guarda prima. Non so se voi prendete il brano, se voi entrate nel brano dovete entrare negli sguardi e nel tono. Quando Gesù si rivolge alla donna, prima la scena è tutta gridata e quando Gesù dice quella espressione, no, chi di voi, usa un tono, non dico sostenuto, però preciso, è così. Quando si rivolge alla donna non c'è più questo tono, tanto che la donna non si difende più, non ha più bisogno di difendersi, perché è toccata dal tono di benevolenza di Gesù. Quel tono è quello che ridà dignità alla donna. Se voi riflettete, no, su questo brano, per me è un brano densissimo, anche se gli esegeti dicono che forse non è nemmeno una pagina diretta di Giovanni. Nella tradizione quella pagina è di Giovanni, come tale fa parte del Vangelo di Giovanni, è parola rivelata, punto. noi partiamo da lì. Ho citato questo esempio, no, con questi particolari, perché è quello che secondo me viene meglio per poter esprimere quello che vi ho spiegato prima. Gesù, anche dagli accusatori, no, attende il pentimento perché i cuori possano tornare luminosi e tornare a volgersi a Lui in confidenza. Chi mantiene l'asprezza può ritrovare questa confidenza, quindi se ne va. Non può stare. Sarebbe stonato. Stonato non solo verso Gesù, ma anche verso la donna. Quindi non ci sono più. Gesù resta solo con la donna. Quello che cambia per la donna è proprio il tono di voce che sente. Prima è duro, ora è un tono dolce. Prima violento, accusatorio, di disprezzo, ora benevolo e misericordioso, no? Compassionevole. È quel tono che fa prendere coscienza alla donna e del suo peccato e della sua dignità. E ho osservato questo. Chi nel suo peccato non ritrova contemporaneamente anche la sua dignità, resterà sotto il peso del suo peccato. Chi nel riconoscere il proprio peccato ritrova la sua dignità di figlio di Dio, uscirà dal suo peccato. Il passaggio è dato dal tono con cui il Signore si rivolge a noi quando riconosciamo il peccato. E se notate, è questo, chi di voi ha mai letto Francesco di Sales? Non so, la Filotea, eccetera, no? È forse uno degli autori moderni che più di tutto ha compreso questa, più di tutti ha compreso questa singolare dinamica spirituale. L'uomo che riconosce il suo peccato con asprezza vuol dire che non l'abbandonerà. L'uomo che riconosce il suo peccato con dolcezza vuol dire che ne uscirà. Ma perché? Perché non è una dolcezza di autogiustificazione. L'autogiustificazione non è mai dolce. La difesa non è mai dolce. Non c'è bisogno di difendersi. C'è bisogno di guardarsi accolti. Ma guardarsi come si è in verità, cioè peccatori. Accolti come figli. Il tono di voce è quello che fa sentire su di sé lo sguardo bello, che diventa anche per la donna, anche per se stessa, uno sguardo nuovo. E lei può rialzarsi, come poi dice Gesù, va, la tua fede ti ha salvato, va e non peccare più. Vuol dire questo. L'essere lasciata sola fa scoprire a lei che è guardata con benevolenza. Quando voi vi difendete, a chi siete davanti? Mai a Dio. A voi stessi? E a chi, diciamo, vive con voi? Ma mai a Dio. Se voi invece, diciamo così, vi accusate davanti a Dio, siete nella condizione di questa donna che potete riconoscere il vostro peccato perché lo sguardo buono vi ridà dignità. E questo mi fa pensare molto, no, a quello che sono le nostre relazioni anche fraterne, no? Quando noi, non so, rimproveriamo un fratello in base a cosa lo rimproveriamo? Quando noi rimproveriamo, anche se non si tratta di vedere il tono di voce diretto, ma dentro, no? Che tono usiamo? Perché i santi dicono che il segno della perfezione, dovrebbe dire il segno della bontà di un cuore, non è dato quando tu non fai peccati, ma è dato quando tu ritieni il peccato tuo il peccato degli altri. Cioè, quando tu puoi vivere senza difenderti in alcun modo, chiamiamola la cattiveria, la malizia dell'altro, e la vivi come tua, nel senso che tu condividi così tanto l'umanità ferita dell'altro, che la porti davanti a Dio perché sia guardata con bontà. Forse per noi queste sono cose, sembrano, non dico martir, ancora più in là, eppure, perdonate, fa proprio parte della verità del nostro cuore. Non sono cose lontane, sono solo cose nascoste, sono solo cose seppellite. Come vi dicevo stamattina, ho seppellito il mio udito nella sordità degli uomini. È un po' come per la peccatrice, sapete, nella casa di Simone il Lebbroso, quando entrano e lava i piedi di Gesù, no? Con le lacrime, e poi li unge col profumo, li asciuga con i capelli, no? Allora, Gesù non guarda la donna, guarda il suo ospite. La donna non si distrae rispetto a quello che Gesù sta dicendo. Perché? Perché a lei non interessa la lezione che Gesù sta facendo al suo ospite. A lei interessa solo, e lei si accorge da come Gesù sta, che Gesù l'ha accolta. E proprio in questo accoglimento c'è solo lei e Gesù, pur essendo in una situazione, uno c'è tanta gente, gente che va e che viene, ma lei è sola. Quando noi, con il nostro peccato, davanti al nostro peccato, riusciamo a percepirci così, allora è come se davvero veniamo lavati. Ma questo essere lavati vuol dire che torniamo luminosi. Questa luminosità è quella che toglie ogni bisogno di difesa di noi davanti ai fratelli. Se noi non tocchiamo quel punto, la nostra bontà è troppo vincolata all'esito. Vale a dire, se faccio una cosa buona e funziona, sono contento. Ma se faccio una cosa buona e poi prendo una bastonata in testa, sono contento? Ecco, perdonate, già ho già passato ampiamente. Continuo domani allora con il secondo esempio di Pietro. Ma per me era importante sottolineare questa dimensione di tono e di sguardo. Noi questo con il Signore non ce l'abbiamo mai. Ed è un peccato. Quando si dice no, è un peccato. Perché il Signore aspetta quello sguardo e il suo tono di voce con noi non cambia. Ma se noi ci difendiamo, allora sentiamo la sua voce come che risuona, pam, precisa. Quella precisione non porta, benevolenza al cuore. Invece, quando tu non nascondi, quando tu non ti ripari e quando tu non hai bisogno di difenderti, allora quel tono di voce arriva e avviene la conversione, cioè la parola del Vangelo diventa la parola del cuore. Quello che è contenuto nella parola del Vangelo è esattamente quello che il cuore, quello a cui il cuore anela, e quello che costituisce la luminosità vera, autentica del cuore. Basta.